Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tech Heroes, lo show che parla di tecnologia e di eroi delle tecnologie, persone che attraverso la tecnologia hanno fatto cose bellissime. Oggi sono qua con un grandissimo ospite, un grandissimo amico, Carlo Mauceli. Ciao Carlo.
Ciao Roby, grazie dell'invito e devo dire che mai giornata fu più azzeccata visto il caldo pazzesco che
siamo,
fa.
Siamo degli eroi.
Siamo degli eroi in questo senso, se riusciamo a chiudere la registrazione e questa fantastica puntata che si occuperà di sicurezza.
Di sicurezza, esatto. Prima però di iniziare, visto che tu sei il CTO di Microsoft Italia, probabilmente chi ci segue magari pensa al centro traumatologico ortopedico o altre cose. Ci spieghi che cosa fai, qual è il tuo lavoro, cosa fai durante una tua giornata?
Ma la mia giornata tipo è sostanzialmente rivolta ai clienti, e clienti soprattutto della pubblica amministrazione, perché come penso molti di voi sapranno, questo paese eccelle dal punto di vista dello sviluppo tecnologico e soprattutto della digitalizzazione. Quindi il mio mandato, se vogliamo, il mio impegno è soprattutto quello di cercare di influenzare i ministeri, le persone, gli stakeholders che devono dare il là allo sviluppo tecnologico dell'Italia ad abbracciare appunto le nuove tecnologie e ovviamente in particolare quelle di Microsoft.
Ok, ok. Nuove tecnologie che cosa vuol dire? Vuol dire principalmente che cosa? Cloud computing, mobile o in generale?
Nuove tecnologie significa in generale tutto ciò che può aiutare il cittadino ad essere davvero il centro dell'ecosistema. Noi, come sai, abbiamo nella nostra proposta, nella nostra proposizione, mettiamo sempre al centro la persona. Questo modello, questo criterio di portare effettivamente all'attenzione dei nostri stakeholders la persona deve diventare centrale anche verso la pubblica amministrazione. Il cittadino è colui che sfrutta i servizi, è colui che usufruisce dei servizi ed è colui che desidera ovviamente che questi servizi siano sempre i migliori possibili. Noi in questo possiamo giocare un ruolo fondamentale attraverso tutte le nostre soluzioni, soluzioni cloud, ma anche soluzioni mobile, soluzioni di sicurezza, soluzioni che indirizzano la possibilità che anche questo paese, diciamo, utilizzi la tecnologia come fonte di risparmio.
Ho capito, e quando dici al centro la persona, probabilmente, correggimi se sbaglio, quando si parla di persone, quindi di dati anche magari sensibili, uno dei temi fondamentali è la sicurezza, quindi come gestisco le infrastrutture in modo sicuro, i miei sistemi. Ecco, noi come proposizione che cosa andiamo a raccontare ai nostri clienti?
Ma allora è giusto anche fare un po' di storia di Microsoft. Microsoft come società, come azienda, come ecosistema impegnata nella security e nella lotta alla cybercrime. È dal lontano 2001, se vogliamo, no? Che Microsoft ha impostato la sua proposizione con un occhio di riguardo verso la sicurezza. Cosa significa? Significa che fin da allora, cerchiamo anche chiaramente di fare un salto nel passato, quindi di guardare a cosa c'era allora e a come 15 anni fa venivano realizzati i prodotti e le soluzioni. Però dicevo, fin da allora Microsoft ha pensato di sviluppare i propri prodotti e le proprie soluzioni dal punto di vista della realizzazione che volgesse lo sguardo verso la sicurezza, quindi sistemi, sistemi operativi, applicazioni eccetera che seguivano un ciclo di realizzazione all'interno del quale si facevano continuamente azioni e atti a capire se effettivamente c'erano vulnerabilità piuttosto spinte piuttosto che no. Poi ovviamente nel corso del tempo questo modello è andato via via migliorando fino ad arrivare ai giorni nostri in cui ultime notizie anche no, dell'ultima ora sono con Windows 10, siamo arrivati veramente ad ottenere un sistema operativo che oggettivamente è difficile da penetrare. Poi la sicurezza, come amo dire sempre, è la gestione di un rischio. E dipende sempre da dove vuoi porre la tua asticella. Se l'asticella la poni in basso, il rischio ovviamente aumenta. Se l'asticella la poni in alto, quantomeno lo mitighi. Ma è chiaro che avere sistemi che ti permettono di fare login, tanto per fare un esempio, attraverso la soluzione di Windows Hello, e quindi di riconoscere addirittura la faccia, a meno che non ti fai una plastica facciale che può avvenire,
che prendi la testa,
esatto, che prendi la testa e te la porti in giro come all'interno dei film, diventa veramente complicato, no? Cercare di craccare un sistema di questo tipo. Ma non è solo quello, è anche il fatto che attraverso le nostre soluzioni cloud noi garantiamo comunque un livello di sicurezza ai clienti che è impossibile da raggiungere per qualsiasi azienda, a meno che non metta sul piatto delle risorse infinite, no?
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, sì. Quando parliamo di cloud, uno dei temi che spesso si sente come quasi problema o principale baluardo della non adozione di soluzioni, sì, cloud è la privacy, la security, sì, del dato. Qualcuno dice anche che ci sono delle leggi italiane per cui i data center devono stare sul territorio italiano, sì, altri dicono ma non è proprio così. E cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questo aspetto.
Allora, la chiarezza la facciamo attraverso anche alcune delle discussioni che spesso e volentieri ho con i clienti, no? Il cliente ti dice sì, ma ce li ho capito, mettiamo i dati in cloud, e voi dite che è più sicuro, no? Rispetto al fatto di tenermeli in casa mia, no? E io di solito faccio un'osservazione della serie. Ricordiamoci intanto che tu, caro cliente, sei il titolare del dato, quindi da un punto di vista anche penale, di normativa italiana, che fa riferimento alla 196 del 2003, che è la legge sulla privacy, essendo titolare tu hai delle responsabilità che dicono che devi aggiornare i sistemi ogni 6 mesi, i sistemi e applicazioni ogni 6 mesi se tratti dati sensibili, un anno se non tratti dati sensibili. Al di là del fatto che 6 mesi e un anno in un'epoca come quella di oggi rappresentano un'era geologica, no? Sì, perché in 6 mesi di patch di sicurezza piuttosto che di aggiornamenti dei sistemi ne arrivano a iosa, ma fermo restando che la cosa sta così, fondamentalmente non c'è nessuno che lo fa, questa è la verità. La seconda cosa è ti devi dotare comunque di soluzioni di disaster recovery, devi garantire il fatto che a fronte di un problema tu abbia sempre una soluzione alternativa per mettere in linea i tuoi dati.
Che è la legge che dice questo, no?
Sì, no? Esistono, la legge non proprio, però esistono delle direttive che sono state per esempio emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per cui ogni azienda pubblica si deve dotare di un sistema di disaster recovery, che significa dal sistema più becero, che è il backup, al sistema più di livello più avanzato, che tratta la continuità operativa. Altre cose sono le forme attraverso le quali noi trattiamo il dato in termini appunto di sicurezza, no? Garantendo l'encryptioning che nasce alla fonte, perché le nostre soluzioni hardware garantiscono appunto l'encryptioning dei dati a riposo e anche in transito dal device verso il data center e viceversa, nonché dal data center al data center, e che per ottenere le quali una qualsiasi azienda veramente dovrebbe impegnare montagne di soldi, e quindi nessuno lo fa, per cui la questione della sicurezza in cloud rispetto alla sicurezza on-premise è sostanzialmente un mito che secondo me andrebbe chiaramente demolito, no? In questo senso. Poi c'è il discorso privacy. Il discorso privacy che riguarda la capacità o, come dire, la trasparenza anche attraverso la quale un'azienda che si pone come cloud provider deve garantire in termini di trattamento del dato. Microsoft ha ottenuto da poco, un paio di mesi fa, la certificazione ISO 27018, che non ha valore normativo, ma è sicuramente una certificazione che ha come titolo Privacy in Cloud, attraverso la quale garantisce che i dati dei propri clienti vengano gestiti e mantenuti in un'ottica di totale riservatezza, quindi non se ne fa un uso per stabilire per esempio le mode dei nostri clienti, quali sono le loro abitudini, non se ne fa uso a fini pubblicitari, se ne fa un uso che è dettato dai contratti che vengono stipulati tra i contraenti, quindi tra il cliente e Microsoft, né più né meno. Ricordiamoci sempre che bisogna partire dalla considerazione per cui il titolare del dato è sempre il cliente, il quale delega Microsoft al trattamento del dato. Punto. Questa è la base di partenza di qualsiasi tipo di contratto. Oltre a ciò, c'è tutta la trasparenza che noi diamo ai nostri clienti, legata ai nostri data center, ai nostri processi di sicurezza che nascono da una sicurezza, oserei dire fisica, nel senso che
anche accesso al data,
di accesso al data center, non so quanti di voi lo sanno, ma per esempio nei data center di Dublino e di Amsterdam ci accede solo personale che deve fare manutenzione hardware. Tutti coloro che svolgono attività di gestione dei servizi in realtà sono tutti utenti remoti. Esiste addirittura una rete privata che stabilisce il collegamento tra i due data center e che esula dal contesto della rete internet proprio per garantire un ulteriore livello di sicurezza. C'è tutto un protocollo da seguire sia per i dipendenti che per coloro che fanno visita al data center per poter accedere, no, alla location dove si trovano i data center.
Ma se io sono una persona che magari lavora in Microsoft, lavora da Redmond, posso accedere a dei dati all'interno di un data center in Europa? Come funziona?
Allora, se tu sei una persona che lavora in un altro paese e sei deputata a svolgere un ruolo di supporto, quindi il nostro premier per intenderci, o comunque i servizi che si occupano della gestione del servizio, ovviamente possono accedere al data center. È da capire se possono accedere al dato o meglio, da capire. Oggi come oggi esistono ancora altre soluzioni di segregazione da parte del cliente del proprio ambiente di lavoro, si chiama lockbox, attraverso la quale un cliente, perché non dimentichiamoci, faccio un passo indietro, il cliente, come ho detto, è titolare del dato, il cliente ha tutti gli strumenti per gestire i propri dati, per creare lo stesso environment che ha in casa propria e quindi a tutti gli effetti, voglio dire, è amministratore del sistema. Questo è un dato di fatto. Microsoft che cosa fornisce? Fornisce il servizio,
l'infrastruttura
e il servizio, offrendo il servizio da al cliente qualsiasi tipo di possibilità per andare a gestire il dato. C'è tanta diatriba sul discorso dove si trovano i dati, come avviene la regolamentazione sul flusso del dato all'interno e all'esterno della comunità europea. Allora,
ma in Microsoft e i nostri data center sono in Europa, no? Per quanto riguarda ad esempio i clienti italiani.
Allora, mettiamola così: un cliente oggi può decidere quale data center utilizzare.
Ok.
Questo è il primo punto, per cui anche un cliente italiano, se ha un business più rivolto all'estero che non in Italia, che ne so, negli Stati Uniti, in Australia e quant'altro, può decidere che,
la sua applicazione,
esatto, che le sue applicazioni stiano da un'altra parte, che i suoi servizi vengano erogati da un altro data center. Questo è il primo punto. Fermo restando che nella stragrande maggioranza dei casi un cliente italiano che acquista servizi di Microsoft, servizi online, li prende da un data center europeo. Questo è un dato di fatto. Data center europeo quale? Beh, tipicamente Dublino, georeplicato su Amsterdam, fermo restando che ci sono dei servizi che sono primari su Amsterdam e altri primari su Dublino, ma tanto nella logica della continuità operativa è relativo. Cosa rimane all'interno del data center europeo? In realtà rimane tutto. No? Tutto vuol dire, facciamo l'esempio della posta elettronica che è il caso più semplice, rimangono i core data, rimangono i log, rimangono i log derivanti da audit piuttosto che da sistema, se parliamo di SharePoint rimangono i file, se parliamo di CRM online rimangono i dati legati al CRM, no? E così via. Microsoft afferma che i dati core, e quindi quelli che ho citato appena adesso, risiedono sul suolo europeo, quindi risiedono nei data center europei. I log possono invece essere oggetto di spostamenti al di fuori dell'Europa
per analisi troubleshooting,
okay, per situazioni di, appunto, di disastri, per cui, voglio dire, è richiesto un intervento per cui è necessario magari fare un trasferimento di dati. Ma anche se il dato core fosse trasferito, da un data center europeo verso un data center al di fuori dell'Europa, tutto ciò è regolamentato da due elementi fondamentali, che sono le model clauses europee, che sono state firmate ovviamente da Microsoft e accordate da tutti i garanti della privacy, che garantiscono cioè il fatto che Microsoft e i contratti di Microsoft trattano i dati secondo la più alta e restringente regolamentazione europea.
Mi sa che risale a un effetto fa aprile 2014, mi sembra, no?
No, allora, le model clauses in realtà ancora prima, quella di cui parli tu è le 29 working party, che sono sostanzialmente l'affermazione secondo la quale i contratti di Microsoft rispondono ai più alti requisiti in termini di riservatezza. E poi Microsoft è certificata Safe Harbor per il trasferimento dei dati in quei paesi presso i quali ovviamente le model clauses non valgono. Ora, questo è garanzia per qualsiasi cliente che il dato venga trattato secondo le normative europee a cui anche l'Italia sottostà, fermo restando che chiaramente l'Italia è lo Stato sovrano, ma noi siamo anche compliant alla legge italiana, logicamente, e di conseguenza non c'è rischio da parte del cliente in questo senso. E anche quando vengono fatte osservazioni della serie sì, però ci ricordiamo del Datagate, del caso NSA, no, in realtà quello è stato un fatto non dovuto a una mancanza di norme di sicurezza all'interno dei data center, ma semplicemente il fatto che qualcuno ha acceduto a un PC che era collegato sul network e con una chiavetta ha intercettato i dati. Da allora le cose sono cambiate, non fosse altro che per esempio i criteri di encryptioning che sono stati adottati, no, per garantire ulteriore livello di sicurezza.
E un'altra cosa fighissima che ho scoperto, se me la puoi spiegare un attimo che non ho ben capito, ci sono dei dipendenti Microsoft che sono pagati per attaccarsi e difendersi?
Sì.
Del team Red contro Blu, com'è
che è? Sì, esatto. A Red non esistono due squadre, non è Giochi senza frontiere ovviamente, ma sono due team di dipendenti Microsoft che, il cui lavoro è fondamentalmente questo. Un team si preoccupa 24 ore al giorno, per 7 giorni, per 365 giorni, di attaccare i sistemi. Quindi alla ricerca disperata di vulnerabilità.
Sono gli hacker cattivi.
Gli hacker cattivi. Dall'altra parte c'è il team dei buoni che invece fa esattamente l'opposto, quindi cerca di difendere il territorio e di difendere dalle intrusioni, no? E questa cosa chiaramente garantisce sempre il fatto che a fronte di scoperte di vulnerabilità comunque ci sia l'immediata reazione nel generare poi quelle patch che garantiscono la cura, diciamo così, no, della vulnerabilità. Oltre a ciò c'è tutto un ecosistema di partner, come ben sapete, che lavorano a stretto contatto con noi proprio per la ricerca continua di vulnerabilità. Questo vi fa capire anche qual è l'impegno di Microsoft in tal senso. Non sono tante le aziende che possono permettersi di pagare persone, no, per fare questo tipo di lavoro. Oltre a ciò vorrei aggiungere la presenza del Digital Crime Unit di Redmond, che è veramente, che io ho avuto la fortuna di visitare, è un centro di cybercrime a cui si appoggiano tantissime aziende mondiali e anche tantissimi governi a livello mondiale e che condividono le esperienze anche a fronte di attacchi informatici proprio per, attraverso la condivisione, no, di queste esperienze e di queste informazioni, per cercare sempre più di andare in un'ottica di prevenzione degli attacchi.
E dal punto di vista invece, tornando al tema cloud, la tua esperienza e i colloqui che fai con i clienti, cosa pensi? Meglio cloud pubblico, meglio cloud privato, ibrido? Che cos'è che, qual è il nostro approccio? Perché so che anche con tante regioni, no? A livello italiano abbiamo fatto delle bellissime cose.
Allora, il nostro approccio credo che sia un approccio vincente, perché non è un approccio invasivo, non è un on-off. Per dirla, non mi piace tanto parlare dei competitor, perché alla fine abbiamo così tante cose da raccontare di ciò che siamo noi, di quella che è la nostra proposta, che parlare dei competitor sembra un po' sconveniente, no? Però sapete benissimo che le proposte di Amazon, le proposte di Google sono proposte di aziende importanti, sicuramente cloud provider molto molto importanti, ma che hanno, secondo me, un grande limite, che è quello che o tu fai una scelta totalmente cloud pubblico, oppure non la fai, no? Allora, nel nostro caso è bello dire che il cloud il cliente se lo sceglie, se lo crea su misura, mi verrebbe da dire, no? Garantendo così gli investimenti che ha fatto. Non dimentichiamoci che oggi sentiamo tanto parlare di public cloud, ma fino a qualche anno fa eravamo i primi anche a spingere architettura on-premise, no? Quindi, certo, voglio dire, non si può dall'oggi al domani dire a un cliente: sai che c'è, butta via tutto quello che hai per passare a una proposizione che ti fa risparmiare, che è più sicura, che è più figa, che è più bello, eccetera, no? È corretto invece dire: hai fatto degli investimenti, questi investimenti noi è corretto che te li garantiamo, sappi che se vuoi crescere dal punto di vista del business sfruttando la tecnologia, e quindi diciamo sfruttandola in un contesto all'interno del quale oggi tu devi essere un enorme erogatore di servizi, devi essere rapido, veloce, scalabile, devi offrire servizi sempre più vincenti in un'ottica mobile, non è detto che continuando a lavorare come hai fatto in passato, quindi incrementando la dimensione del tuo data center, ottieni il risultato che vuoi. Piuttosto magari puoi pensare di scegliere dei workload che ti puoi prendere direttamente dal public cloud, oppure puoi spostare dei workload su public cloud integrando la tua cloud privata con quella che è la cloud pubblica per arrivare a costruire l'ibrido. Credo che sia una scelta vincente, perché da un lato porta il cliente ad avere un approccio molto soft verso il public cloud, che purtroppo in Italia da un punto di vista culturale, no, presenta ancora, come dire, delle barriere nella sua adozione. Dall'altra gli fa percepire il valore che alcuni servizi in public cloud possono garantirgli e poi possono garantire direttamente ai suoi clienti. E terza cosa, non da poco, abbatte tutta una serie di costi indiretti che sono legati alla location, al raffreddamento, all'hardware e alla manutenzione dei sistemi. Non dimentichiamoci che a me piace dire sempre che l'hardware oggi deve essere una commodity, e se deve essere una commodity non è certo lì che io devo investire. Se posso investire, se devo investire, investo nei servizi.
Okay, che sono quelli di valore aggiunto.
Certo.
Okay. Quindi noi non sposiamo solo A o B, quindi abbiamo anche un approccio ibrido, assolutamente, quindi è il cliente, sì, che sceglie, i nostri data center sono sicuri, li gestiamo dal punto di vista di sicurezza con le massime politiche di sicurezza. Tra l'altro poi noi abbiamo un sito importante, sì, no, su Azure, che è il Trust Center, sia su Azure sia su Office 365, sì, che CRM online, dove potete trovare tutte le informazioni rispetto a tutte le varie certificazioni che di volta, esatto, in volta possono essere, no, anche aggiornate.
Sì.
No?
Ecco, riguardo a questo discorso mi piace sottolineare questa cosa. Le diverse tipologie di servizi online hanno anche service level agreement diversi al momento. Si sta andando ovviamente verso un'unificazione di tutto ciò, ma non dimentichiamoci che è un percorso, quindi è normale che magari se uno acquisisce il CRM online, per esempio, piuttosto che l'Office 365, chiaramente stiamo parlando di servizi che si appoggiano mediamente alla stessa infrastruttura, ma con service level agreement diversi. Non è un caso, ad esempio, invece parlando di infrastrutture, che l'infrastruttura di Azure è leggermente diversa rispetto all'infrastruttura di Office 365, come sai. Quindi, però, voglio dire, in tutti e due i casi noi garantiamo appunto quella ridondanza, no? Quella continuità operativa che, ripeto, è difficilissimo da raggiungere per ogni cliente. Altra cosa, non da poco, noi copriamo 19 regioni mondiali. 19 regioni mondiali tipicamente non significa che all'interno della singola regione c'è più di un data center, ma perlomeno ci sono 19 data center, che tra l'altro, voglio dire, sono in crescita. Oggi in Europa ce ne sono due, sapete, Dublino e Amsterdam, ma tra non molto ne arriveranno altri due, che saranno quello austriaco e quello finlandese.
E poi tra l'altro la cosa interessante è che i nostri data center hanno una tecnologia per cui quando devo estendere il banco di memoria è un tier, no? Com'è che
cosa succede? Sì, allora, i nostri data center hanno, diciamo, sono di diversa generazione, tanto per cominciare. No? Oggi siamo arrivati alla quinta generazione, e addirittura abbiamo costruito l'ultimo data center, se non mi ricordo male, negli Stati Uniti a Chicago, e anche l'ultimo australiano, in cui non c'è più neanche l'impianto di refrigerazione, no? Di condizionamento, perché i criteri con quali sono costruiti e le zone geografiche all'interno delle quali sono costruite mantengono un livello, una temperatura sempre costante durante tutto l'arco dell'anno, e attraverso una tecnica di costruzione che personalmente non conosco, ma so che è tale per cui evita addirittura il condizionamento, che è una voce di costo chiaramente enorme, permette chiaramente dei risparmi incredibili. Tra l'altro abbiamo chiaramente dei provider hardware o dei partner hardware meglio che hanno costruito i rack, i blade, i dischi stessi su nostre specifiche, ed è per questo che, voglio dire, riusciamo ad abbattere terribilmente i costi no, dei singoli servizi, perché abbiamo creato, siamo riusciti a organizzare, a creare un'economia di scala tale per cui possiamo anche permetterci, per esempio, di usare dell'hardware che magari non è di primo livello, ma è talmente replicato n volte anche all'interno del data center che anche se si rompe qualcosa non succede veramente nulla, no? Quindi questa cosa comporta minori spese di manutenzione, minori spese di acquisto anche direttamente dell'hardware, garantendo però un livello di servizio sempre estremamente alto.
Ok, ok, dai, grazie mille. Ultima battuta prima di lasciarci, visto che siamo in Italia, no? E visto che il livello a volte di innovazione non è dei migliori, no? Ci sono delle eccellenze piuttosto che ci sono anche delle realtà non tanto innovative. Tu da CTO qual è l'augurio che fai, anche perché ci sono tante cose belle, no, in Italia, quindi qual è l'augurio che fai dal punto di vista tecnologico a questa nazione? Perché so che comunque parli con tanti governanti e probabilmente chi ci sta seguendo è bene. Microsoft cosa pensa di questa Italia?
Allora, io credo che il mio augurio non sia tanto da un punto di vista tecnologico, ma sia invece più improntato a far sì che coloro che ci governino pensino un po' meno a raggiungere, ad ottenere i voti attraverso soluzioni tecnologiche che non fanno il bene del cittadino, ma invece porsi in un'ottica, come abbiamo detto all'inizio, in cui è il cittadino al centro di tutto il progetto, e quindi di offrire il miglior livello di servizio che è possibile offrire oggi sul mercato. Microsoft è sicuramente una delle aziende più importanti che da 30 anni lavora sul territorio italiano, che ha dato da lavorare a tantissima gente, continua a farlo, ha un ecosistema di partner enorme.
Cioè, per il territorio italiano, noi dal punto di vista anche lavoro, posti di lavoro e tutto, stiamo contribuendo.
Stiamo contribuendo tantissimo. Abbiamo, secondo me, soprattutto negli ultimi 2 anni, acquisito anche una importante credibilità a livello governativo, con partnership molto forti, soprattutto appunto nell'ambito della cyber security. E quindi il mio augurio è che davvero non si facciano tanto lotte di potere o di parrocchie, quanto invece un'apertura, ma nel vero senso della parola, che Microsoft sta dimostrando attraverso le proprie tecnologie.
Ok, grazie mille Carlo, grazie di essere venuto, guarda che bella maglietta che ti abbiamo regalato.
Fantastica!
Sei un techiro.
Alla prossima!
Grazie a tutti, ciao, a presto!